Siete golosi di bellezza? Allora siete nel posto giusto. Sta per cominciare Golosi d'Arte. Simona è già pronta ai nostri microfoni per portarvi nel mondo infinito dell'arte. Quale sarà l'ospite di oggi? Arte senza limiti solo qui su Radio 403 dalla voce di chi la vive da dentro.
The book of love is long and boring. No one can lift a damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it when you read to me that you can read me anything. The book of love has music in it. In fact, that's where music comes from.
Buongiorno e bentornati per una nuova puntata di Golosi d'Arte. Siamo mancati per un po', ma come sempre noi non ci arrestiamo mai e sembra che non ci siamo, ma sotto sotto lavoriamo per voi. E infatti oggi ho portato qui per voi un'altra donna stupenda e non parlo più, vi lascio a lei. È qui con noi Giovanna Manfredini.
Ciao Simona, è un piacere essere qui, e anche perché mi piace molto il nome della trasmissione, Golosi d'Arte. Io sono molto golosa d'arte fin da quando respiro e i miei primi ricordi sono proprio collegati all'arte, e ai libri, a quelle che per me erano disegni nelle enciclopedie che da piccola sfogliavo perché non c'era modo diversamente, mancando internet, di avere delle nozioni o delle informazioni su paesi lontani, pittori lontani, film, eccetera, eccetera. E quindi sì, mi piace molto il nome perché abbiamo tanta fame di arte, soprattutto in questo momento in cui siamo chiusi in casa e l'arte ci aiuta a poter evadere, in sostanza.
Esatto. Già che ci siamo, io ti chiedo la domanda delle domande che ogni tanto faccio, che è la domanda delle domande perché effettivamente per me è sempre aperta, quindi si allarga ogni volta con le risposte dei miei ospiti, l'apertura verso la risposta a questa domanda. Cos'è per te l'arte?
È la vita. Nel senso, io non immagino nient'altro nella mia vita. E, per me è un percorso di crescita. Attraverso l'arte ci sono dei continui ostacoli che devo superare per migliorare me stessa, per migliorare la mia comunicazione verso gli altri. Io credo quando facciamo un lavoro che sia scrittura, sia salire su un palco per un'opera teatrale, credo sia un grande modo di donare e comunicare. Quindi ci sono tutta una serie di ostacoli da superare, sia in fase di elaborazione di un progetto, che sia scrittura, che sia drammaturgia per il teatro, perché noi esseri umani ci poniamo tantissimi limiti. E per essere originali e comunicare agli altri, in sostanza dobbiamo imparare a superare questi limiti. Non è semplice, l'educazione dei genitori ci dà tantissimi limiti, non c'è nulla di male in questo, semplicemente tendiamo a voler rimanere in una zona di comfort in base agli insegnamenti che abbiamo avuto e fatichiamo a uscirne. Purtroppo per fare un lavoro di qualità bisogna sforzarsi e uscire anche quando ci viene rabbia, quando qualcosa ci sembra brutto, bisogna insomma cercare di superarlo perché poi la comunicazione, il donare che sia sul palco attraverso un'opera scritta non è uguale se siamo riusciti a superare questi paletti. Io qui voglio ringraziare...
Scusa, ti volevo dire una cosa. Mi ero appuntata mentre parlavi all'inizio, mi ho scritto uscita dalla zona di comfort. Dopo 3 secondi hai detto la stessa cosa, quindi ho detto perfetto. Questa esattamente. È molto interessante vedere l'arte anche come una continua sfida ad uscire dalla propria zona di comfort, dalla propria zona di calma piatta, chiamiamola un po' così. Ed è bellissimo perché mi fa molto piacere che sempre più persone, mi rendo conto, facendo questa trasmissione, vedono l'arte proprio come una crescita personale, che è una cosa che tu hai proprio detto esplicitamente con queste parole. Perché molto spesso, e io vorrei sfatare proprio questa cosa, che molto spesso gli artisti, le persone che si occupano di arte, vengono viste come persone che vogliono soltanto mettere in mostra se stessi. Questo secondo me è una cosa di uno sminuente, ma poi di una pochezza spettacolare, non mi viene di più. E allora quando qualcuno mi dice l'arte è comunque per me una grande spinta a crescere, a migliorarmi, a superare i miei limiti, a andarmene da questo attrattore che è la zona di comfort, ecco, mi fa molto piacere, mi sembra che l'arte stia viaggiando in una bella direzione, ecco.
Credo molte di queste persone che sostengono sia un modo per farsi vedere non l'hanno compresa veramente, l'affrontano con superficialità, è un pregiudizio.
Esatto.
No, purtroppo, come quelli che sostengono non sia un lavoro, c'è tanta fatica dietro, tante ore, e tanto sconforto quando ti sembra che quel lavoro non emerga come vuoi tu. Esattamente come in tutte le altre professioni, soprattutto quando sono artigianali, ci sono problemi simili.
Sì, esatto. No, è questa cosa che hai detto per me è molto importante, mi fa piacere che tu l'abbia detta, perché non è mai ribadita abbastanza. Sì, ormai si comincia a sentire questa cosa che noi che lavoriamo in questo ambito continuiamo a dire è un lavoro, io ci perdo ore della mia vita, ci metto il cuore, l'anima, la passione, è più che un lavoro, come hai detto tu come prima parola, è la vita veramente, ma le persone continuano a considerarlo sì, una cosa, ma sì, lo fai per passatempo, non è che tu hai idea di quanto studio, lavoro, pensiero, anima, sensazione, tutto ci sia dietro? No, esatto. Ti dico un aneddoto, mi è capitato, così lo racconto. Tanti anni fa avevo una 20 anni, iniziavo appunto a fare questo, ero stata diplomata all'Accademia, eccetera, eccetera. Cominciavo a fare questo lavoro, viene un mio amico, anzi un amico del mio ragazzo di allora, e mi presenta questa, la sua ragazza, che non conoscevo ovviamente, e questa persona, faccio fatica a dire persona, questa persona mi chiede, ah ma tu cosa fai, anche con questa voce, che chissà perché, proprio queste persone che solitamente mi stanno antipatiche, hanno una voce un po' così, no? Ah ma tu che cosa fai di lavoro? Ah, io sono un'attrice, una regista, originale, questa è stata la sua risposta, originale, però con uno schifo, una faccia proprio che sembrava che fosse lì per rimettere, capito? Ho pensato, ma è così brutto sta cosa, è originale. Poi sì, altra gente ovviamente, cioè la famosa frase, sì, ok, ma di lavoro cosa fai? Questo? Sì, sì, ma come vivi? Con questo, è questo che faccio, sono un ciabattino, ti dicevo che ero un ciabattino, ma sono un'attrice.
Mi piacerebbe sapere quella ragazza cosa considera non originale, perché sarebbe un mondo da affrontare.
Veramente, sarebbe uno spettacolo da scrivere quasi, no?
Sarebbe uno spettacolo da scrivere, con la voce nasale ovviamente.
Naturalmente, tesoro, e anche un po' la puzzina sotto alla voce nasale. voce nasale con puzzina sotto incorporata. Ok. No, molto bello che stiamo parlando di tutto questo e non abbiamo ancora detto di che ramo ti occupi dell'arte, perché l'arte è come l'albero che hai dietro, vedo il quadro dietro di te, ha tanti rami che si muovono, sembrano sempre in movimento. L'arte ha tanti rami anche lei. E di cosa ti occupi?
Primariamente drammaturgia, e questo comprende anche scrittura di poesie, scrittura di libri e regia teatrale come seconda diciamo
come
specializzazione.
Il ramo. Esatto. E come ti sei avvicinata? Perché allora la scrittura anche di testi teatrali, per esempio, è anche una cosa che vedo ostica, no? Quando per esempio mi dicono il teatro è morto perché si fanno sempre gli stessi testi, e io dico, beh, allora scrivi. A chi me l'ha detto? Se qualcuno mi dice così, come appunto, è il momento che tu ti rimbocchi le manichine, poi vai e scrivi, perché quando c'è un problema, se tu lo senti come sensazione, vai, affrontalo, no? Ed è facile dire, ma molta gente mi dice che c'è una difficoltà grossa nello scrivere per il teatro. Tu la riscontri questa? L'hai sentita? L'hai attraversata? Non so.
In realtà studiando e facendo tanti esperimenti, tanta pratica, queste difficoltà man mano attraverso le strutture riesco pian piano a superarle in modo da rendere il testo coinvolgente. Quindi quello che consiglio sempre io è quello di cercare degli schemi attraverso l'esperienza di altri autori e guardare anche tanti film, perché sicuramente è un linguaggio diverso sotto tanti aspetti, ma alcune emozioni, soprattutto la gestione del conflitto, li possiamo trovare anche nei film. Quindi possiamo trovare tantissimi spunti, l'originalità, vedere come Tarantino riesce a essere originale rispetto ad altri autori.
Scusa, perché quando hai detto Tarantino ti è venuto un sorriso, ci sarà un motivo?
Sì, sì. Diciamo a livello di scrittura lo apprezzo particolarmente.
Proprio si è visto, cioè, mentre hai detto proprio la parola Tarantino, è venuto un sorrisone bellissimo. Il peccato è che queste sono interviste che vanno soltanto a livello uditivo, no? E uno non può vedere le espressioni facciali che completerebbero in modo egregio la situazione. Quindi le descrivo ogni tanto agli ascoltatori perché capiscano anche che cosa arriva quando uno parla, no? Quindi anche la comunicazione non verbale, interessante. Dicevi, esatto. Scusa se ti ho interrotto, parlavi di Tarantino e con l'illuminazione. Però.
E quindi di essere golosi di qualsiasi forma, quindi può essere la musica di Elton John, così sorrido di nuovo. E come appunto trovare anche in vecchi autori, tipo Truffaut, ci sono veramente tantissime forme diverse che questi registi hanno dato alla loro idea, da cui possiamo trarre degli spunti. Quindi, secondo me, avvicinarsi a qualche autore che comunque ci interessa, ci piace come racconta una storia, autore o regista, cercare inizialmente di emularlo può essere d'aiuto. Successivamente, da questo primo step si può trovare la propria poetica, e quando la si trova si inizia a vedere una strada diversa.
Esatto, è interessante questa cosa della propria poetica, perché è come essere il ramo che si stacca da un altro ramo, nel senso diventa un ramo indipendente e fa i fiori suoi, ecco.
Credo anche, esatto, credo anche sia la stessa cosa per gli attori, perché alla fine mi accorgo che hanno dei punti di riferimento al di là della scelta dei copioni da portare sul palco. Vedo che hanno proprio dei punti di riferimento, in talune emozioni che preferiscono interpretare, in taluni movimenti, certo. E questo li rende magari più adatti a dare il 100% in una storia rispetto a un'altra.
È vero, che però poi anche lì l'attore, qui parlo da attrice regista, sì, l'attore poi a quel punto cosa fa? Deve uscire comunque dalla sua zona di comfort e non fare sempre lo stesso personaggio, perché poi diventa la zona di comfort, diventa la gabbia, dici riesco bene a fare questo tipo di, come dici bene tu, no? Di emozione, di ridare, di trasmettere questo tipo di emozione, di sensazione, e ritorno sempre a fare personaggi che fanno quello. E questo si vede un po' in giro, sia nel cinema, sia anche a teatro, ecco. Poi alla fine diventa una gabbia nella quale vieni in qualche modo rinchiuso, perché bravo a far quello, ti chiamiamo solo a far quello. Il rischio è quello. Sì, e suppongo che anche la scrittura rischi poi di essere una cosa di questo genere. Che dici?
Sì. Purtroppo a volte dietro ci sono dei produttori, per quanto riguarda il cinema, identificano gli attori in quel settore, quindi per una questione di marketing cercano di tenerli sempre lì. La scrittura può capitare la stessa cosa, la vediamo anche in autori famosi che hanno fatto fatica a uscire da determinati contesti. Mi viene soprattutto a pensare alla narrativa. Stephen King lo conosciamo per un determinato tipo di racconto. Secondo me, se scrive una storia d'amore, fa fatica a vendere come vende una storia di horror, proprio perché la gente è abituata a usufruire di quello.
Mi viene una domanda a questo punto. Quanto il pubblico, allora, influisce sulla produzione artistica di un artista, cioè di uno scrittore, come può essere di un attore, di un regista, di quanto il suo volere?
Se ci mettiamo in questo contesto, cioè devo comunicare al mio pubblico questo messaggio e coinvolgerlo, farlo ridere, farlo piangere, farlo pensare al 100%, quindi se ci poniamo nell'ottica di donare un qualcosa di bello, non ci limita, ma ci arricchisce. Se invece andiamo verso un atteggiamento ipocrita, ok, ho fatto questa storia divertente su Zorro, la rifaccio altre tre volte con versioni diverse perché così la gente viene. Ecco, in questo caso in realtà la gente secondo me si allontana.
Tu hai una bella fiducia nel pubblico, io penso che il pubblico rimanga lì anche se il contenitore è vuoto. Come dicevano gli Scantus, mi viene un po' da dire, largo, citazione a una canzone degli Scantus, largo all'avanguardia, siete un pubblico di merda, tu gli dai la stessa storia perché lui non c'ha memoria.
Può accadere.
Mi viene un po' da dire che qualcosina di questo è ancora vero, grazie Fricantoni e alle sue scritture. Cioè, in realtà, come diceva lui, insomma, lui diceva non c'è gusto in Italia ad essere intelligenti. E lo diceva proprio per il fatto che se tu, come dicevi tu, dici no, non ti do la stessa pappa fritta e rifritta, cambio, anzi cerco, esco dalla mia zona di comfort, cambio, mi impegno, lavoro, però poi come succederebbe, come dicevi tu, a Stephen King, scrivo la storia d'amore, non la compra nessuno, la compra la mamma e la zia, e basta. E allora lì, che fare? Che fare? Tu che faresti?
Allora, secondo me una percentuale di persone che apprezzano il cambiamento tra il pubblico ci sarà sempre. E essendo per me l'arte una crescita, io vado avanti comunque.
Esatto, sono d'accordo con te.
Altrimenti per me non ha senso. E quindi sì, farei fatica, mi sentirei ipocrita. mi sentirei di aver venduto una parte di anima.
Caspita, non poco. No, ma capisco, sai cosa dici? È questo che volevo soffermarmi. Perché c'è proprio. E poi, oltre a questa cosa che dici, questa cosa ha funzionato, la riprendo, la rifaccio, mi vengono in mente le ristampe dei fumetti in 300 modi diversi, eccetera. I collezionisti impazziscono, comprano ogni cosa giustamente per loro, chiaramente, e il marketing va avanti. Oltre questo, secondo me c'è anche il discorso che a volte la gente, per esempio, io mi sono sentita dire, adesso non so se è capitato anche a te, tipo, ma fai qualcosa di più commerciale.
Sì, in continuazione. Non sei commerciale, oppure sei ribelle. Ribelle di cosa? Non l'ho mai capito. Ognuno aveva la sua interpretazione di ribelle. E quindi ho continuato ugualmente, anzi sono contenta quando mi dicono queste cose, perché significa che non sto andando in una direzione scontata.
Esatto, e che non ti sei fermata, che stai continuando a muoverti. In realtà è un complimento, anche se vorrebbe essere una semioffesa, un insulto. Io ti dico, ho perso degli allievi perché mi hanno detto anni fa, mi dissero, ma insomma fai sempre cose così poco commerciali. I miei amici pensano, ma che titolo è questo? Ma se tu guardi una cosa dal titolo, è come tu compri un libro e non lo apri perché ti leggi solo il titolo. Dici, bello questo titolo, lo metterò qui. che senso ha mai tutto ciò? Non riesco a capire.
Ma diciamo... Dal titolo non si può criticare di certo, devi comunque guardare il contenuto.
Sì, anche perché se tu metti, in quel caso lì era, non so, o una parola un po' classica, cioè che ricorda una tragedia. Nel mio titolo magari c'era la parola Antigone, e a proposito di ribellione, no? Giustamente hai parlato di ribelle e mi è venuto in mente. E questo dice, sì, però questo richiama qualcosa di... No, ma fai qualcosa di più comico, con il botto finale, con la... Io stavo morendo quando mi ha detto così, guarda, il nostro incontro finisce qui, ti voglio bene come prima, ciao. Bisogna anche, come essendo rami, a volte quando hai la parte secca la devi anche lasciare andare, se no non ti permette la crescita. Anche quello è uscire dalla zona di comfort, per quanto può essere faticoso tagliare un ramo. Come dice un mio amico scrittore, Filippo Tapparelli, potare un albero non lo si fa mai a cuor leggero. C'è sempre una fatica di potare, la fatica di potare, la sensazione. Però l'albero stesso a volte te lo chiede e ti dice, liberami da questa cosa. E secondo me ha ragione in pieno. Insomma.
È molto doloroso quando ci accade con persone abbiamo vicino, ma le nostre strade si devono per forza separare, sia a livello professionale, sia a livello di amicizia. Perché cresciamo e a volte i nostri percorsi diventano incompatibili per una serie di motivi, ma è dolorosissimo. E a volte a me è capitato, diciamo non ci lasciamo nel migliore dei modi, anche facendo delle piccole gaffe, e poi si impara a essere più onesti, a essere più sinceri, ma all'inizio... almeno per me è stato così, quando dovevo tagliare un po' di ipocrisia c'è stata, oppure una reazione troppo dura e me la potevo evitare.
Però come dici tu, cresce. Bisogna passare poi per di lì per crescere, no? Come dire, c'è la strada, devi andare per di lì per arrivare più in là, il punto è quello. E a volte sulla strada, come dici tu, ci sono degli ostacoli, chiamiamo, che sono dei dolori, delle fatiche. E comunque è molto interessante quello che stai dicendo. Adesso volevo arrivare a parlare un po' più praticamente proprio del lavoro dello scrittore, per esempio. Tu come lo affronti il foglio bianco, no? Il famoso il foglio bianco.
Allora, l'ansia a me non viene all'inizio. Quindi parto con un'idea. Questa in genere è un'immagine. Parto da un'immagine. Da lì decido di sviluppare un'idea più complessa, la strutturo, e fin lì tutto fila liscio. Quando ho i personaggi, ho più o meno la struttura, perché poi cambierà nel corso del tempo, lì ho un blocco pazzesco, perché i personaggi cominciano a vivere nella mia testa, mi chiedo, che cosa farebbe oggi? Ho lavorato sul signore che si chiama Frank Sinatra ultimamente. Allora, cosa farebbe Frank oggi? Ma il caffè lo prenderebbe così? Ma questa persona che cosa risponderebbe? Quindi cominciano a prendere vita, a conoscerli. In questo caso era un personaggio realmente esistito, per cui da un certo punto di vista era più facile avere del materiale da studiare, c'era meno da costruire. Dall'altra parte diventava difficile decidere che cosa di quel carattere doveva emergere ai fini della drammaturgia.
Ah, certo.
E quindi il mio blocco è proprio nella parte più divertente, cioè fatta la struttura, ora bisogna scrivere i dialoghi. La parte divertente ho il blocco, perché temo di non essere all'altezza del personaggio che continua a parlarmi nelle orecchie.
Pensa a te. che sta? Temo di non essere all'altezza del personaggio. Questo è interessante, molto. È come se ci fosse il timore reverenziale di mancargli di rispetto in qualche modo. È particolare questa sensazione.
Poi man mano che vado avanti so che quando finirò mi dovrò separare da quel o quei personaggi ed è un lutto per me. Quando finisco, metto la parola fine, è un lutto. E poi ce ne saranno altri, ma io ci stavo così bene, funzionava il nostro rapporto.
E anche lì tagliare il ramo è... Quindi mettere il punto fine, chiusura, basta, è interessante questo rapporto che ti si crea col personaggio, bello. È quasi un rapporto attorale, perché cioè, anche dal mio punto di vista, è quasi un rapporto attorale, come quando interpreti un personaggio e a un certo punto finiranno le repliche, ma lui, cioè in questo caso spesso una lei, perché è solo una femmina, quindi, ma lei poi è lì da sola, non la vado più a trovare. E quindi magari, per esempio, mi sono accorta tra me e anche i miei allievi che si instaura una specie di gioco, per cui anche quando parli normalmente tu, vengono fuori sempre citazioni dal personaggio che hai fatto, quindi e ti viene la frase che ti ricorda perché è ancora dentro di te in circolo in qualche modo. Se ti facessero le analisi di questo tipo di sangue, che non so, linfa, chiamala come vuoi, ci sarebbe ancora: guardi, lei ha un po' di Antigone qua, qui c'ha del Saul, quando ha fatto il Saul, e invece a Pierino, che ne so. E ci sono tutti i valori di questa linfa. È bello.
È una creazione, di fatto, si dà vita a qualcosa. Quindi per noi donne è un processo bellissimo, naturale.
Esatto, fa proprio parte di noi.
Sì, sì. È la nostra magia. È una quella non ce la tolgono.
Una delle tante. Io sono convinta che, adesso a parte le donne, anche gli uomini, tutti abbiamo dentro tanta magia e quindi la esprimiamo in modi particolari. Chiaro che effettivamente la gravidanza, il parto, dare alla luce, bellissima anche come parola, un altro essere vivente, è una cosa, insomma, bella grande, bella importante, emozionante.
Sì, decisamente. E l'arte in parte è anche questo, dare alla luce un lavoro complesso, soprattutto quando devono collaborare più maestranze. E poi il bello del teatro è che quel lavoro complesso rimane nella memoria delle persone che lo hanno visto, rimane lì rimane in un'emozione, in un piccolo ricordo e sedimenta se lo spettatore è sensibile e non c'è replica, perché le repliche comunque sono diverse l'una dall'altra, il pubblico può essere diverso, difficilmente ti ritrovi magari la stessa persona che viene più sere.
Sì, però magari c'è quella, però non è tutta la platea, quindi alla fine la platea re reagisce come una, spesso come una massa, in qualche modo si uniforma. Non so se ti è capitato di notarlo. A me è capitato di vedere, per esempio, non so, fai la replica una sera e tutto il pubblico ride a quella battuta, la sera dopo il pubblico ride ad altre battute, non si sa perché. Eppure sono misti, uno dice, ma allora perché non ognuno ha riso in modo diverso? È un po' perché, chissà, siamo un insieme quando siamo seduti dalla parte del pubblico e diventiamo un insieme. Non
Sì,
lo so.
esatto, ci sono delle energie probabilmente che si trasmettono a livello emozionale, per cui si creano proprio questi contesti in cui ridono una battuta diversa da quella della sera precedente.
Che uno dice, ma uno della sera precedente non c'è oggi che rida quella che invece non so, è strano, ma non so se ti è mai capitato invece di trovarti dalla parte del pubblico e di ridere da sola a una battuta che l'attore ha fatto, tu ridi e nessun altro ride. A me è capitato, per questo chiedo, dico, sono pazza?
No,
Chiedo
assolutamente, assolutamente. Anche di piangere,
ah, sì.
anche di piangere. A
Solo che
teatro piangono.
rido più forte di quanto piango, e quello si nota. Infatti si girò il signore davanti e mi disse: "Shh, sto ridendo".
Sì, non stavi scartando una caramella, stavi
No, non mi
ridendo.
viene neanche in mente proprio. No, ridevo perché cioè, era un Branciaroli che aveva fatto un finale di partita di Beckett e stavo morendo, cioè era bellissimo, bellissimo, un'acutezza notevole, per cui esprimevo la mia gioia.
Gioia subito zittita.
sì, ma è faticoso zittire la mia, cioè è troppo grossa, passo
Meno
sotto.
male.
Però non so, è una cosa particolare il fatto che spesso, cioè, viene zittita più facilmente la gioia che l'arroganza, la rabbia e la prepotenza, per dire. Perché dà più
Sì, in
fastidio?
genere.
Cascatrice, perché fa più fastidio questa emozione?
La gioia può generare invidia, mentre l'arroganza è comunque una forma di violenza, poi dipende dall'entità dell'arroganza, di prevaricazione. Quindi io ho notato purtroppo, soprattutto negli ultimi anni, le persone tendono ad abbassare di più la testa di fronte a certi atteggiamenti. Come se non vo volessero tenere le acque calme. In realtà sotto si crea un maremoto e può diventare devastante.
Esatto, c'è cioè, la deriva dei continenti sotto, si comincia a muoversi tutto. E infatti il problema è poi quando si apre, che cosa succederà? Cioè. Comunque è
In
vero, questo abbassare
parte.
la testa, sai, mi hai proprio dato una cosa interessante. Dicevi, scusa, in parte.
In parte anche la situazione un po' particolare che viviamo negli ultimi anni, anche pre-Covid, non solo in questo
Sì.
momento, dove c'è veramente poca attenzione ai nostri reali bisogni economici, sociali, è dovuta anche a questo abbassare la testa. Un tempo si facevano sentire un pochino di più e quindi c'era un maggior aiuto. Più che aiuto, almeno facevano dei piani affinché man mano ci potesse essere il benessere, ci potessero essere determinate condizioni. Questa cosa mi sembra sia venuta un po' a mancare. Prevalgono di più gli interessi rispetto al voler dare.
È che è una parola che hai detto all'inizio, il dare. il dare nell'arte, il dare che torna, no? E questo bisogno del donare che ti ho notato, deformazione da regista questa. No, beh, certo, è bello perché poi io sono convinta che le parole adesso abbiano un valore immenso, una potenza pazzesca che può essere devastante o salvifica, cioè dipende da che parte e come e cosa vengono dette. E tu che lavori con le parole, penso che ne avrai ben da dire su questo argomento, perché una parola al posto di un'altra, per quanto a volte sembri un sinonimo, può essere un cambio completo di direzione.
Sì, decisamente, soprattutto quando vai a ricercare la cosa più difficile, la semplicità. Un po' come Italo Calvino, estremamente semplice, ma dietro quella semplicità c'è una conoscenza, uno studio, una grandezza difficile da eguagliare o da raggiungere.
Sono d'accordo, amo Calvino, quindi sono d'accordo, mi piace molto. Me ne sono innamorata alle medie ed è stato un amore lungo. Perché...
Anche per me, stessa cosa. Ero affascinata.
Sì, a me proprio mi piaceva quello che hai detto tu, questo modo semplice di dirti qualcosa di così complesso come una sensazione, un movimento dentro, e te lo dice con parole... Dici, ma lo potevo scrivere anch'io Marco Valdo. No, non potevo in quel momento, anche perché io scrivo magari anch'io scrivo, ma in un modo completamente diverso. Scrivo più per immagini, però Marco Valdo per me, per esempio, adesso ti parlo del primo libro suo che ho letto, ero alle medie, avevo 11 anni, così, quindi, ma colpita, concentrata proprio. Affascinata da questo modo di parlare così semplice che mi faceva venire voglia di mangiarmelo quel libro. Era una merenda.
Forse anche è l'età giusta per leggerlo, perché il lavoro di Calvino sulle fiabe colpisce a quell'età in maniera molto, molto intensa. Si vede, la sentiamo completamente, la sua capacità di rielaborare la tradizione, le fiabe dei nostri nonni nei suoi racconti e nei suoi libri, soprattutto lo sentiamo a quell'età. Ne abbiamo forse bisogno, sì, in maniera particolare a quell'età.
E perché hanno tanto poi da dirci in quella fase di quella crescita lì, preadolescenziale, insomma, dove tutto si sballa dentro di noi, tutto si arrotola, si srotola e non si capisce bene cosa siamo, dove siamo e perché, soprattutto. Quindi è vero che anche le fiabe hanno questo potere immenso. Hai mai scritto una fiaba? Domanda.
Sì, sì, ne ho scritta una per una serata in cui abbiamo fatto con alcuni attori un giallo.
Ah.
E era una cena con delitto e quindi avevo scritto questa fiaba particolare, te la manderò.
Dai, sì, bellissimo, bellissimo, grazie, grazie. Vai, e poi vai. Adesso abbiamo parlato molto anche di teatro, ma tu mi hai detto anche che scrivi poesie, quindi che differenza c'è dentro di te nell'affrontare una cosa o l'altra, cioè la poesia o la drammaturgia?
E la poesia sento di doverla affrontare con un approccio più semplice, meno costruito, più istintivo, perlomeno la prima stesura. Dopo ovviamente cerco di migliorarla il più possibile, anche a distanza, a volte mi è capitato di anni, di rimetterci mano. Ha molto più bisogno per me di sedimentare, quindi quando ho scritto un po' di poesie le lascio da parte, non le tocco più per 6-7 mesi e poi le vado a... Questo per riallacciarsi al discorso che facevamo all'inizio, è un lavoro e quindi c'è un impegno dietro, ci sono veramente tante energie e tanto tempo che dobbiamo dedicare per far nascere qualcosa.
Mi hai fatto pensare alla, non so, adesso ho avuto l'immagine di un agricoltore o comunque che lavora il latte, che ne so, e fa un formaggio e lo deve lasciare lì, però lo deve aver fatto in un certo modo, può essere un formaggio, come una cosa così, mi è venuta in mente l'immagine del formaggio che comunque va lasciato, va fatto bene con tutti i crismi e lasciato lì, o un vino che va lasciato in un certo modo, la cura che ci va, anche perché io sono convinta comunque che l'arte, che anche tutto quello che riguarda a volte la cucina, anche questo faccio parte dell'arte, dipende sempre da come si fa, così come poi la scrittura, il teatro, qualsiasi cosa, no? E niente, mi hai fatto venire questa immagine di questi vini appoggiati, di questa cura proprio, la parola la cura mi è venuta, la cura per questo nascituro, per questo nuovo parto che deve arrivare con calma. Come dici tu, deve sedimentare, deve prendere sapore, deve prendere esperienza sua nel suo posto. È bello, come è molto viva come immagine, cioè come.
E poi un'altra cosa della poesia, perlomeno per me, è che parto da un bisogno. Come se dovessi comunicare a un'altra persona in quel momento felice o in difficoltà, o con un blocco, quell'emozione, quella paura finirà, oppure anche la voglia di crogiolarsi in quella paura, oppure la gioia di una piccola semplice cosa, sapendo, magari sperando, domani una persona legge quella pagina e sorride semplicemente.
Per me è potentissima questa cosa, pensando che un giorno qualcuno legge una tua pagina e sorride, per me è una cosa immensa, meravigliosa proprio. Ti faccio una domanda, tu mi parlavi di Stephen King, e abbiamo parlato di Calvino, di Elton John, altri maestri?
Tantissimi, non finiscono mai. Palahniuk. Sarebbe restrittivo, nel senso veramente ne scopro sempre di nuovi ed è bello così.
Sì, si sente che sei molto in movimento, questa è una delle cose che io apprezzo tantissimo, perché la cosa che mi piace meno è proprio il ristagno, la melma, il fango rimasto lì. Invece questa risposta, per esempio, a me fa veramente pensare al fatto che non ti fermi, cioè sì, non hai il guru che segui e basta, ma ti ascolto perché questa cosa è fantastica, ma anche tu, perché questa cosa è fantastica, perché è bellissima, no? Come dicevi tu, bisogna prendere all'inizio, dicevi, da varie situazioni, che può essere dal cinema, e imparare da tante cose. Quindi si hanno maestri in tanti ambiti anche, mi sembra di dire.
Sì, per fortuna.
Esatto, se no si sarebbe sempre lì con una strada quasi segnata, cioè si sarebbe la malacopia di Stephen King, che ne so, per dire, no? Invece esatto. Poi la bellezza è proprio questa pluralità. E nella musica hai qualche...
E nella musica io sono un pochino più ignorante, quindi vado più di grandi classici, Queen, Elton John, Depeche Mode, non sono un riferimento sempre all'avanguardia. Dream Theater, vi adoro. Rammstein... Ascolto anche metal, diciamo spazio in tante cose.
Quante cose che ci stanno dentro di te? È bello, no? È bellissimo, c'è spazio. C'è uno spazio che non si vede perché non dai proprio l'idea di essere una donnona gigante, però dentro è bellissimo perché c'è uno spazio dove ci sta tantissima roba, uno spazio infinito, meraviglioso. Ed è da lì che
e ovviamente, e ovviamente i gatti, dai gatti parte tutto.
Gatti, sfondi una porta spalancata, i gatti per sempre. Grandi maestri, i gatti, come sempre, insegnano tanto. Li hai a caso? Ti piacciono e basta?
No, ne ho tre. E quindi conviviamo amabilmente e mi ricordano quanto sia importante dormire, mangiare e rilassarsi.
È vero, è vero. Quando dormono veramente ti fanno dire effettivamente è una bella cosa. Vista fatta da te è bellissima. Quando lo guardi il gatto dice, ma è bello poi. Io per esempio che dormo pochissimo, ho bisogno del gatto che mi ricordi che bisogna fare nano ogni tanto. È quello. Vabbè. E senti, ti faccio ancora una domanda. Ti volevo sapere, se tu dovessi scegliere una canzone, che canzone sceglieresti?
Una canzone? Everybody Know di Cohen.
Te lo chiedo perché adesso la mettiamo.
Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. I give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet. But there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. And everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that
will disclose what everybody knows, and everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through, from the bloody cross on top of Calvary to the beach in Malibu. Everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Oh, everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes.
Che questa canzone?
Perché tutti sappiamo che c'è il male, ma non facciamo niente per toglierlo.
Ah.
È un po' il discorso dell'ipocrisia che facevamo prima.
E mi sembra che questa ipocrisia ti infastidisca un po', che sia lontana proprio da te.
Sì, io sono per la lotta. Per questo andare sembrava, avanti
sembrava uno slogan, io sono per la lotta.
Esatto. Meglio progredire.
No, certo, scherzo, perché sono fatta così, però mi viene spontaneo. Però è effettivamente, no, il discorso del tutti lo sappiamo e non facciamo niente, dell'indifferenza anche della... Sì, è così. Si lega anche molto anche a quello che hai detto prima dell'abbassare la testa, del vabbè, ma sì, ma fa lo stesso, ma non è niente, che poi invece diventa il maremoto di cui si parlava, no?
Esatto.
Se avessi la bacchetta magica, cosa cambieresti?
Vorrei maggiore fiducia in me. E questo immagino sia un qualcosa che riguarda tanti altri che ci stanno ascoltando. E questo chiederei, maggiore fiducia, perché aiuta tanto nella vita. Per il resto sono molto contenta perché ho superato tanti ostacoli e quindi sono fiera di me sotto tanti aspetti. E soprattutto ho imparato a circondarmi di persone che stimo, e questa è stata la lezione più importante. E se potessi tornare indietro, taglierei un po' di rami.
Prima che vadano in cancrena e succedano cose. Beh, è un bel suggerimento, secondo me, questo, un po' per tutti. Guarda, siamo arrivati alla fine della puntata, che come al solito mi vola, quando ho degli ospiti interessanti, sparisce. Leggo che è un orario, poi dopo è già un'ora dopo. Ma come? Non è possibile. E ti chiedo se hai piacere, se le persone volessero vedere qualcosa di più di te, che contatti puoi dare per avvicinarli al tuo lavoro?
Io ho una pagina Facebook, è Gio Manfredini, ho un sito giovannamanfredini.it e prossimamente, purtroppo viste le condizioni attuali, non sappiamo quando finiremo il lavoro, ma dovremo essere a Bologna e spero anche in altri paesi dell'Emilia Romagna, e con una mostra, Il volto e la maschera, a cui ha partecipato anche Anita Giovannini,
che è stata ospite,
Sì, una grande amica, una persona che apprezzo tantissimo, molto matura, ma al contempo molto, una matura che sa fare la pazza e non è da tutti. Non è da tutti.
Grande
pazza
immaginazione.
In senso buono, sì, grande sì. Immaginazione, senso creativo ovviamente. E spero di dar presto notizie, ovviamente siamo indietro perché abbiamo iniziato, ci sono stati una serie di lockdown e quindi il lavoro questa, è molto molto indietro.
Questa mostra che cosa riguarda, se ce lo puoi dire?
E saranno due scatti fotografici per ciascun attore, in uno rappresenteranno la loro maschera preferita, quindi il personaggio, e nel secondo scatto una loro emozione come persone.
E tu fai le fotografie?
E fotografie, due fotografi, Carlo Ottosi, Claudio San Giorgi, sono loro che se ne occupano. E io coordino un pochino i lavori, poi volevamo mettere alcuni testi, rendere...
È lì che volevo vedere, si arrivava un po' la scrittura da qualche parte. Sì. Sotto. Infatti ho pensato, ma che tipo di mostra sarà? Perché dai, uno scrittore che mi dice, faccio una mostra, mi fa, pensi... Quindi cosa fa anche? Ha tirato fuori altre cose. Quindi è per questo volevo essere... È bello quando poi si uniscono varie arti, in questo caso non so, il teatro, che per cui la maschera, il volto, no? Come dici tu, e poi la fotografia, e poi magari la scrittura, la capacità di coordinare tutto questo che non deve essere facile subito. Beh, fantastico. Facci sapere, che così la pubblichiamo sulla pagina anche di Golosi d'Arte di Facebook. E mandiamo in giro la notizia, perché no? E io ti ringrazio tantissimo di essere stata qui con noi, mi ha fatto veramente tanto piacere conoscerti più a fondo, è stato veramente bello, grazie, grazie di cuore.
Grazie anche a te, è stato un piacere anche per me averti conosciuta meglio e sperando di vederci presto.
Magari effettivamente non solo così in video, ma un po' dal vivo, in 3D, perché mi manca molto il 3D. Come dico ai miei allievi che facciamo purtroppo teatro online, che vabbè è una contraddizione in termini, però gli dico, mi sembrate le figurine dei calciatori dell'album, vedo tutti i riquadrini, ma ciccia ciccia, mi manca un po', mi manca proprio la fisicità tantissimo. Quindi a presto Giovanna,
presto.
E speriamo di vedere la tua mostra il più presto possibile, facci sapere, tienici aggiornati anche se scrivi cose che possono essere trovate in qualche modo e assaporate. Grazie mille.
Certo,
grazie.
Grazie.
E grazie a tutti voi che ci avete seguito e vi do appuntamento alla settimana prossima, sempre venerdì a mezzogiorno. E avremo con noi la dottoressa Maria Laura Pastorino, che ci parlerà dell'anti-aging secondo la PNEI. And heart-shaped boxes and things we're all too young to know. But I love it when you give me things and you. To give me wedding rings.